Dunque, ci sono due o tre cose che vorrei chiarirvi. Uno è il significato di politica del diritto. Mi spiegherò anche questa espressione. È connesso alla teoria degli effetti diretti. Il secondo punto è il delicato problema che si pone di rapporti tra Corte di giustizia e Corti costituzionali. Il terzo punto è la connessa teoria dei controlimiti. Sono tre problemi strettamente collegati. La teoria degli effetti diretti è stata una delle invenzioni più produttive di conseguenze della giurisprudenza universale del XX secolo. Sì, probabilmente sì. Una di quelle giurisprudenze che hanno radicalmente cambiato il volto della giurisdizione. Perché? Perché il trattato comunitario era concepito come trattato che legava gli stati membri, e secondo i principi del diritto internazionale. Secondo i principi del diritto internazionale, i soggetti del diritto sono gli stati. Vi dicevo quando ancora faceva caldo e le foglie erano sugli alberi, che il diritto internazionale ha una struttura ancora molto arcaica di un ordinamento tra soggetti formalmente uguali. Gli stati sono soggetti formalmente uguali. Sul piano internazionale, San Marino è stato quanto lo sono gli Stati Uniti. E questi rapporti bilaterali o plurilaterali non hanno un'autorità superiore. E per di più sono rapporti che legano soggetti giuridici, i quali sono stati. Il privato raramente ha accesso al diritto internazionale. Questa è una realtà che si sarebbe affermata con tutta tranquillità 50 anni fa, oggi lo si può affermare con molta più prudenza, perché le cose sono molto cambiate. Uno di questi cambiamenti, forse uno dei cambiamenti più potenti, è la teoria degli effetti diretti. Quando nel caso Van Kenden Laws, il caso che ha iniziato questa giurisprudenza, siamo all'inizio degli anni 60, un privato si rivolge al giudice olandese dicendo: ma è giusto che lo Stato olandese mi ponga delle tariffe sul commercio, non mi ricordo più di quale prodotto, la bauxite, una cosa del genere. E il giudice si rivolge alla Corte di giustizia con un rinvio pregiudiziale. Gli Stati membri hanno una reazione dura, nel senso che ritengono che la Corte di giustizia non si possa occupare di come il diritto comunitario venga amministrato all'interno degli ordinamenti statali. La Corte di giustizia ha compiti di dirimere conflitti tra stati e di conseguenza c'è il compito di interpretare il trattato come carta degli obblighi e dei diritti degli stati. Mai si era pensato che la Corte di giustizia potesse essere un giudice adito da un privato per chiedere alla Corte di giustizia se il diritto dello Stato di cui il privato fa parte sia conforme al diritto comunitario oppure no. Non so se capite il salto logico. Nel trattato c'è una procedura. Quando l'Italia non adempie a uno dei tanti obblighi a cui non adempie, noi siamo dei record state, non si può dire record man di uno Stato, no? Dei veri protagonisti delle infrazioni comunitarie. La reazione è che la Commissione, come organo di governo, inizia quella che si chiama una procedura di infrazione con una notifica allo Stato, chiedendo allo Stato ragioni del suo comportamento, del suo mancato comportamento. E questa è una procedura di carattere amministrativo che pone in collegamento un organo politico, la Commissione, con gli organi politici, il governo dello Stato. Ed è una procedura anche amministrata dal punto con dei rapporti politici. Lo Stato può dire sono in momento di difficoltà, ma non preoccupatevi, lo faccio. Oppure può chiedere agli altri Stati datemi una mano, che questa è una cosa grossa. Alla fine di questa procedura può essere che la Commissione, visto che lo Stato recalcita, si rivolga alla Corte di Giustizia, dicendo, Corte di Giustizia, quello Stato non ha adempiuto i suoi obblighi. Capite? La procedura di infrazione è una procedura di carattere politico-amministrativo che collega gli organi della comunità agli Stati e non ha spazio per i privati. Mentre la teoria degli effetti diretti significa che la Corte di Giustizia ha aperto l'accesso ai privati nella contestazione degli inadempimenti dei loro Stati. Se noi scopriamo che un certo nostro interesse, un certo nostro diritto è toccato, è leso dall'inerzia dello Stato italiano o dalla cattiva legislazione dello Stato italiano, nella denegata ipotesi che ci siano leggi cattive in questo Paese, oppure nella scarsa o sbagliata applicazione del diritto comunitario, se questo lo può fare il privato, voi capite che la conflittualità tra lo Stato e il privato si trasferisce un organo che sta fuori della Repubblica Italiana, che è un organo della comunità, che diventa di conseguenza il giudice dei rapporti tra i privati e i loro stati per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario. E siccome l'applicazione del diritto comunitario è diventata a raggio sempre più esteso e ormai ci copre larga parte dei nostri rapporti giuridici, in qualche modo sono collegati al diritto comunitario, ecco che la Corte di Giustizia diventa un giudice che si collega ai giudici nazionali e i giudici nazionali diventano, come dire, giudici di primo grado, l'espressione è molto atecnica e colorita, ma sono giudici di un sistema comunitario. Tutta l'apparecchiatura dei giudici nazionali diventa una serie di strumenti, un'organizzazione di strumenti che è collegata alla Corte di Giustizia e diventano strumenti della Corte di Giustizia per far valere gli obblighi comunitari negli Stati. Capite? E questa è una grossissima trasformazione che ha dato una grande aderenza del diritto comunitario ai rapporti giuridici tra privati e tra i privati e gli Stati. E quindi è stato un grosso fattore di radicamento dell'ordinamento comunitario. Per questo dico che ha avuto un'enorme importanza in termini di politica del diritto, cioè di strategie alte di come si organizza una strumentazione giuridica. Gli stessi protagonisti della Corte di Giustizia che fecero quella sentenza, che dettero luogo a questa giurisprudenza, hanno confessato anni dopo che non si sarebbero mai immaginati che cosa avrebbero messo in moto. Buona parte dell'ordinamento comunitario, come noi lo conosciamo, diciamo non ordinamento comunitario come insieme di norme, ma come istituzione, deriva da quella sentenza. Quella sentenza ha messo in moto un meccanismo potentissimo, ragionando su alcuni principi che sono principi di ammirevole chiarezza, no? Quando la Corte di Giustizia dice la comunità europea è una comunità di diritto. Comunità di diritto è un'espressione strettamente analoga, anzi nella logica della Corte è equivalente, allo Stato di diritto. La comunità non è uno Stato, ma in quanto comunità si rispecchia completamente nell'idea dello Stato di diritto. E l'idea dello Stato di diritto è che c'è il diritto e sotto c'è la politica, e che di conseguenza il diritto lega gli stessi soggetti della politica. E quindi gli stessi stati e gli stessi organi comunitari sono tutti soggetti al diritto. Altro che ordinamento internazionale piatto dove tutti i soggetti sono sullo stesso piano e non c'è un superiore e riconosciuta autorità che possa amministrare il diritto sopra gli Stati. La Comunità Europea da quel momento è sfuggita a questo impianto dell'organizzazione internazionale. Non è ancora uno Stato, perché sicuramente non è uno Stato, ma non è sicuramente più una semplice organizzazione internazionale. È una forma intermedia, una realtà difficilmente definibile con le categorie tradizionali, è una realtà in movimento, che non sa esattamente dove va, va per tentativi e errori. La Costituzione europea è stata un errore, è stata respinta perché sembrava da un lato troppo avanzata, dall'altro anche un po' ridicola, e si è tornata indietro, si prova la via di minore resistenza del Trattato di Lisbona. Questa alternanza che io vi ho descritto lunedì tra insuccessi e successi, grandi fallimenti e piccoli quotidiani affermazioni, è la grande sorprendente lezione che ci viene dalla Comunità Europea, che ci insegna forse a capire quanto avesse ragione quel cosiddetto conservatore che era Edmund Burke, che era il grande critico della Rivoluzione francese, quando diceva agli amici francesi: ma voi davvero pensate che con una legge cambiate il regime che si è costruito in un paese in secoli e secoli? Voi pensate davvero che con una legge potete imporre in Francia un regime giuridico simile a quello che si è sedimentato in Inghilterra in, allora erano 7 secoli? Il problema di che cosa si possa fare con il diritto e che cosa non si può fare col diritto è uno dei problemi più difficili da capire. Ogni volta che voi sentite parlare qualcuno di riforme, premesso che siamo tutti riformisti, in Italia ormai non c'è nessuno che non si dichiari riformista, e non c'è neanche più che si dichiari rivoluzionario, di conseguenza siamo tutti riformisti, e il problema è siamo tutti riformisti, ma nessuno riflette su che cosa si possa fare con le riforme. Con le riforme intese con leggi. Con legge non si può fare tutto. C'è poco da fare. Si possono fare leggi su tutto, ma gli effetti di queste leggi sono più complessi. La storia europea ci dimostra tanta di questa esperienza. Ora, avendo messo in contatto diretto i giudici ordinari, i giudici dei paesi membri con la Corte di Giustizia, se ne derivano due conseguenze. Primo, che è davvero buffo continuare a pensare che l'ordinamento comunitario sia ordinamento separato da quello italiano e che valga la mitica teoria dualistica. So se vi ricordate cose intorno alla teoria monistica o alla teoria dualistica, io vi ho accennato, forse vi ho accennato ieri la Sara. E la differenza è una differenza, diciamo, di modelli teorici, e come sempre i modelli teorici sono delle esagerazioni che non hanno molta aderenza ai dati empirici. Si dice che la Corte di Giustizia abbraccia una teoria monistica, mentre le corti costituzionali abbracciano una teoria dualistica, e per questo non si incrociano mai. La teoria monistica è questa: esiste l'ordinamento della Comunità Europea e in base al principio di prevalenza della primutè del diritto comunitario, gli ordinamenti degli Stati membri stanno sotto. Esiste un unico ordinamento, il cui vertice è l'ordinamento comunitario e gli Stati membri sono degli ordinamenti particolari. Diciamo che è lo stesso ragionamento che in termini interni si potrebbe fare nei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento regionale. È un unico ordinamento giuridico, di cui l'ordinamento statale occupa la fascia alta per la sua prevalenza e l'ordinamento regionale lo integra territorialmente. Questa è, diciamo, una teoria monistica dell'ordinamento. La teoria dualistica è quella che invece vi ho illustrato parlandovi delle fonti fatto e dicendovi: attenzione, le fonti fatto nei nostri ordinamenti non sono le consuetudini, ma sono tutta questa congerie di norme che noi importiamo extra ordinem, di fonti extra ordinem, di fonti che stanno fuori dal nostro ordinamento. Dualismo. Da questo punto di vista, il diritto comunitario sarebbe come il diritto ungherese o quello neozelandese. È un diritto diverso che occasionalmente viene applicato dai nostri giudici perché ci sono norme che lo consentono, lo impongono. Tra parentesi, l'unica norma che impone tutto ciò è l'ordine di esecuzione del Trattato di Roma. C'è un timbro, un'espressione stereotipata che viene aggiunta a quasi tutte le leggi di ratifica dei trattati. Solo quell'ordine, dato nel 1956 e poi aggiornato ogni volta che si è aggiornato il trattato, obbliga i giudici a applicare il diritto comunitario. Ma il diritto comunitario resta qualcosa di esterno al nostro ordinamento. Questa è la spiegazione a cui è giunta la Corte nella sentenza 170 dell'84 che ieri Sara Lorenzon vi ha illustrato, no? Separazione di ordinamenti. È il giudice interno che sceglie l'ordinamento competente in base al criterio di competenza, che io non vi illustrai quando vi parlai dei criteri di soluzione delle antinomie, perché non avevo avuto tempo e neanche la voglia, ma che non è, costituisce un problema di comprensione difficile. Se si deve applicare una legge urbanistica a un'isola in flumine nata, come dicono il diritto romano, un'isola spuntata nel Po, spunta nel Po un'isola, che bello, che bello. Che diritto si applica a quell'isola, quello dell'Emilia o quello del Veneto? Questo è il problema, o della Lombardia se siamo più in là. Questo è il problema, un problema di competenze. E il giudice italiano si trova ad applicare un criterio del genere quando deve giudicare se applicare la norma interna o la norma comunitaria. Criterio di competenza. E il criterio di competenza è fissato dal trattato. Se il giudice ha un dubbio, si rivolge alla Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia è il giudice della competenza. Deciso poi qual è l'ordinamento competente, il giudice applica la norma di quell'ordinamento. Se è quello italiano, viva viva, applichiamo il diritto italiano, ogni tanto. Se è quella comunitaria, applica la norma comunitaria se è direttamente applicabile. Cioè se ha il formato di una norma applicabile in un giudizio. La norma applicabile in un giudizio deve avere un certo formato, cioè non deve mancare gli elementi. Non deve appoggiarsi, non deve rinviare ad atti di attuazione, non deve essere una norma di principio, non deve essere una norma, come dice la giurisprudenza della Corte di Giustizia, condizionata da scelte attribuite agli Stati. Deve essere una norma che il giudice può applicare senza fare opera di legislazione. Quale sia la norma che ha questo formato non lo si può dire guardando le disposizioni. Attenzione, questo è un classico errore che poi incadono quasi sempre i comunitaristi che essendo internazionalisti non hanno esperienza di processo. E non è che uno ammira la disposizione e dice ma guarda come è scritta bene, quasi quasi effetti diretti, ma dipende dal caso da decidere. Nel vostro manuale c'è un esempio. La finestra si intitola Herr Müller, qualcosa del genere, ma in realtà era un cittadino belga, l'ho messo una cosa del genere perché mi suonava familiare. È un cittadino belga che va a Modena, lui si è trasferito in Italia, va a Modena, va a chiedere non so che provvidenza per l'alloggio pubblico, residenza pubblica o edilizia sovvenzionata del pubblico. E lo sportellista le risponde, ma lei è belga, se lo vada a chiedere in Belgio. E lui dice, ricorre al giudice e dice al giudice, scusate, ma io sono garantito non da un regolamento, neanche da una direttiva, ma da un principio del trattato che mi garantisce la libertà di circolazione. Ora, se io posso circolare liberamente per il territorio e stabilirmi dove voglio, libertà di stabilimento, questo deve significare che io mi stabilisco e immediatamente acquisisco tutti i requisiti che hanno i cittadini che stanno lì. Perché è facile dire tu puoi metterti dove vuoi, però la casa non ce l'hai, i tuoi figli a scuola non li mandi, tua moglie non c'ha l'assistenza sanitaria e così via. Tutto questo fa parte di un fascio di diritti che sono collegati al principio di libertà di stabilimento. ed è questo cittadino, il giudice fa un ricorso della Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia e dice sì, qui c'è, si applica. Non solo, ma quel principio di trattato ha effetto diretto. Perché effetto diretto? Perché implica un divieto. Implica un divieto. Non è che c'è scritto un divieto. Ma conferire una libertà di circolazione implica vietare agli Stati membri qualsiasi elevazione di qualsiasi barriera fisica o giuridica alla circolazione. E negare accesso alla casa è innalzare una barriera giuridica. E come tale è lesiva e in contrasto col diritto comunitario. Una volta che la Corte di Giustizia lo ha detto, quel principio scritto nel trattato immediatamente diventa una norma a effetto diretto in quel processo. Ma è una norma che ha effetto diretto in tutto l'ordinamento comunitario, perché da quel giorno tutti gli uffici pubblici hanno capito che certe provvidenze non possono essere negate. Se io mi trasferisco in Lituania, il mio figlio ha diritto ai trasporti gratuiti per gli studenti esattamente come gli scolari delle scuole lituane. Esattamente lo stesso. Perché? Perché c'è un divieto di ostacolare. Non c'è una disposizione scritta che dica in trattato nessuno Stato può negare l'abbonamento agevolato agli studenti comunitari. Non c'è scritta. Lo si evince nell'applicando un principio generale al caso concreto. Capite la potenza di questo meccanismo. La comunità si dice che si basi su quattro libertà, sulle quattro libertà di circolazione delle merci, dei soldi, dei servizi e dei lavoratori. Queste quattro libertà sono quattro principi coniugabili in una serie infinita di norme ad effetto diretto, perché contengono un divieto a istituire tutto ciò che può ostacolare la circolazione di questi prodotti. Da sola, senza neanche una norma derivata, di diritto derivato, cioè una norma di regolamento o di direttiva, questi quattro principi possono dar luogo a un'infinità di norme a effetto diretto. Allora, è anche un po' buffo, vi dicevo, pensare che l'ordinamento comunitario sia un ordinamento esterno all'Italia. Sì, gli organi, c'è ragione la Corte Costituzionale, sono organi non del nostro ordinamento. Non c'è una norma costituzionale che attribuisca funzioni legislative a questi organi. Questi organi possono produrre norme nel nostro ordinamento non in forza della Costituzione, ma in forza di un ordine di esecuzione contenuto nella legge. Tutto questo è vero. Però è anche vero che nel trattato l'Italia ha assunto l'impegno a riconoscere la supremazia del diritto comunitario, la diretta applicazione delle norme comunitarie, la valenza obbligatoria delle sentenze della Corte di Giustizia e di conseguenza l'effetto diretto delle norme comunitarie e delle sentenze della Corte di Giustizia. Tutto questo è contenuto nella giurisprudenza costituzionale. Ed in più ha riconosciuto l'obbligo dell'amministrazione e dei giudici italiani di dare applicazione diretta alle norme comunitarie. Per cui la Comunità Europea non è un colosso burocratico, cioè meno funzionale della Comunità Europea della Regione Lazio, per intenderci. È forse addirittura del Comune di Roma. Però è anche vero che la Comunità Europea si appoggia sull'amministrazione di 27 paesi, che sono tutti gangli amministrativi del diritto comunitario. È vero che c'è la Corte di Giustizia, il Tribunale del Primo Grado, in particolare la Corte di Giustizia, come studierete, ma è una piccola Corte. Ma è anche vero che la Corte di Giustizia è la cuspide di un sistema capillare che parte dai giudici di pace, dai giudici di primo grado, di tutti i 27 paesi. Allora, questi due ordinamenti separati, ma uniti nella fase esecutiva, sono un vero mostro giuridico. E infatti la Comunità Europea è un mostro giuridico. È un mostro giuridico, nel senso che noi non abbiamo modi per classificarle, secondo le nostre antiche categorie, evidentemente superate. Uno dei problemi grossi, grossissimi, è cosa accada quando le norme comunitarie non sono in contrasto col diritto interno ordinario, ma sono in contrasto con le norme costituzionali dei Paesi membri. Quello costituisce un bel problema, perché finché le norme comunitarie sono in contrasto con le norme interne, la Corte di Giustizia e la Corte Costituzionale ha detto, per quanto riguarda l'Italia, una cosa semplice e facile da digerire. Se le norme comunitarie sono competenti e hanno effetto diretto, si applicano direttamente, e questo comporta la non applicazione del diritto interno. Se invece le norme comunitarie, attenzione perché nella lettura frettolosa del manuale, non so perché questo si dimentica sempre, se le norme comunitarie non hanno effetto diretto, questo significa che il giudice si trova in uno stato di antinomia tra i principi comunitari e le leggi italiane e non può applicare le leggi italiane come generalmente i vostri colleghi dicono. Non lo può fare perché questo produrrebbe un'infrazione del diritto comunitario. Deve sospendere il giudizio e investire della cosa la Corte Costituzionale e vedremo la prossima settimana come funziona. Nel senso che deve attivare il giudice interno, la Corte Costituzionale, per far dichiarare illegittima la legge italiana che non è adeguata agli obblighi comunitari se questi non sono direttamente applicabili. Chiaro il concetto? Il problema è semplicissimo. Il giudice può applicare direttamente ciò che è direttamente applicabile, cioè il formato della diretta applicabilità. Ma se si trova di fronte una norma di principio, questa non ha il formato della diretta applicabilità, ma lui la deve far rispettare perché è giudice anche dell'ordinamento comunitario. È legato all'obbligo della supremazia del diritto comunitario e quindi deve impugnare la legge italiana per violazione dell'unica norma costituzionale, adesso non è più l'unica, ce ne sono due, il 117 è stato modificato nel 2001, ma era un'unica norma costituzionale che veniva fatta valere come aggancio, l'articolo 11. L'articolo 11 della Costituzione è stato letto, sicuramente ve l'ha detto ieri Sara, come l'aggancio costituzionale, cosa buffissima, perché l'articolo 11 è stato concepito, va sempre letto con la punteggiatura giusta, no? L'Italia ripudia la guerra, punto e virgola, è disposta a cedere la sua sovranità, parte della sua sovranità, condizione di reciprocità, per organizzazioni che promuovono la pace e la giustizia. La pace e la giustizia della comunità europea non c'entrano un fico secco. La comunità europea è colpevole di misfatti della fame nel mondo esattamente come gli altri. La comunità europea ha passato degli anni allegramente passando con i trattori sopra il burro e il grano perché ce n'erano troppi. Nel frattempo un pezzo di mondo moriva di fame. Allora dire che è sorta per la giustizia e la pace fa sbellicare dal ridere. La comunità europea è stata protagonista della guerra della soia, la guerra del grano e così via. Grandi battaglie commerciali con gli Stati Uniti e col Canada, da cui è uscita qualche volta con le ossa rotte. L'ultima battaglia è stata la battaglia sugli OGM, che era tutta una scusa naturalmente, perché gli OGM fanno male, non ce ne prendiamo tutti i giorni, gli OGM non siamo mai accorti, e che l'OGM era il modo per impedire alle granaglie americane di arrivare in Italia, in Europa, perché in America erano raccolte tutte insieme perché la legislazione glielo consentiva, in Europa no, e questa era una barriera giuridica. Allora, dire che la comunità europea promuove la pace e la giustizia tra le nazioni fa sbellicare dal ridere. Poi, certo, fa anche del bene, ha impedito la guerra in Europa, tante cose positive, non è che sia contrario all'Europa, però c'è un limite alla decenza. Però quello è l'unico aggancio che noi abbiamo avuto per giustificare una cessione di sovranità. Ma questa cessione di sovranità fino a che punto può arrivare? È possibile che la comunità europea adotti norme fregandosi della Costituzione italiana? La domanda è retorica, perché se dovesse fare, adottare le norme facendo lo slalom tra 27 costituzioni degli Stati membri, voi capite che avrebbe bisogno di un ufficio legale mica male. La risposta è stata da parte italiana, una risposta sempre tra le luci vini, no? Dicendo ma non, tanto non capita, ma sono bravi i ragazzi, ma ci siamo anche noi, ma abbiamo la stessa cultura giuridica, ma poi partecipiamo alle loro decisioni, ma quando mai si occupano di agricoltura, non di diritti fondamentali, eccetera. E la Corte tedesca invece ha avuto molti maggiori problemi, anche perché lì hanno come... vi illustrerò la prossima settimana, il sistema del Verfassungsbeschwerde, cioè del ricorso diretto. Il privato può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale quando è leso nei suoi diritti. E questo ha potenziato il controllo sugli atti comunitari. E la Corte tedesca aveva incominciato con due famose sentenze che si chiamano le sentenze Solang, cioè finché, erano due sentenze che ragionavano partendo da finché la comunità europea ha queste condizioni, allora possiamo accettare che le norme entrino nel territorio tedesco, e poi finché ci sono rispettati i diritti lo possiamo accettare. E la logica è stata quella di dire, bene, noi crediamo che la comunità europea abbia i suoi organi di giustizia, e crediamo che la comunità europea sia un sistema ispirato ai valori dello Stato di diritto. Però ci tratteniamo il diritto di contestare le infrazioni alla nostra Costituzione. E la Corte Costituzionale ha detto la stessa cosa, la trovate sempre nella sentenza 170, me l'aveva detto già in precedenza. Sempre con l'idea, questa è una teoria dei controlimiti. La teoria dei controlimiti è una teoria che dice... nella denegata ipotesi, tipica espressione d'avvocato, che le norme comunitarie le dessero i diritti fondamentali, allora noi reagiamo facendo valere la nostra Costituzione. E tecnicamente come possiamo reagire? Come vedremo la prossima settimana, i giudici non possono impugnare le fonti fatto, possono impugnare solo le leggi e gli atti con forza di legge dello Stato e delle regioni. Per cui i giudici italiani non possono impugnare di fronte alla Corte Costituzionale le norme comunitarie. Devono ogni volta, dice la Corte Costituzionale, impugnare l'unica norma che abbiamo, cioè l'ordine di esecuzione del trattato. Si impugna l'ordine di esecuzione del trattato nella parte in cui consente l'immissione di quella singola norma. Però l'hanno trattata sempre come una bella teoria. Fino a un giorno in cui un imprenditore veneto, se ben ricordo, era un problema di accise, credo. Cos'è? Soldi, naturalmente, se no un imprenditore veneto non sarebbe sicuramente mosso. Contesta di fronte al giudice la legittimità di un atto comunitario. Il giudice fa un rinvio di validità alla Corte di Lussemburgo, la Corte di Lussemburgo emana una sentenza secondo la sua prassi, dicendo è vero, caspita, è proprio vero, questo atto comunitario è illegittimo, però questa mia sentenza vale solo per il futuro. Dire che vale solo per il futuro significa che chi ha agito ha fatto un grande favore alla comunità, nel senso che ha consentito alla comunità di rimuovere un atto illegittimo, ma lui non ne beneficia. E quindi dire a un imprenditore veneto che lui ha speso i soldi anche di una causa che va a Lussemburgo, che costa qualcosina, perché bisogna avere un avvocato un po' spigliato, e che i benefici lui non li incassa, voi capite che è ledere la sua più profonda radice veneta. E di conseguenza lui ha fatto un ricorso, è arrivato impugnando una serie di atti, l'ordine di esecuzione della Corte Costituzionale, mettendolo in grandissimo imbarazzo. La Corte Costituzionale ha fatto una sentenza di moltissime pagine dicendo che questo è illegittimo, che questo principio elaborato dalla Corte di Giustizia è illegittimo. Poi con un escamotage finale favoloso, nelle ultime cinque righe, dice però guardate che in realtà questo imprenditore o il giudice non si è accorto che questo regolamento era già stato annullato in precedenza e di conseguenza in questo caso non si applica la nuova sentenza, ma la vecchia sentenza, e quindi la questione è inammissibile. Ed è riuscita a non dichiarare, non applicare fino in fondo la teoria dei controlimiti, dichiarando illegittimo l'ordine di esecuzione nella misura in cui. Però ha messo 6, 7, 8 pagine di motivazione, rapidamente comunicate alla Corte di Lussemburgo, già contattato per telefono, e la Corte di Lussemburgo ha fatto una frenata su questa giurisprudenza. Come dire, hanno salvato la faccia dei rapporti, hanno ristabilito la teoria dei controlimiti, senza arrivare alla dichiarazione di legittimità di nulla, ma avvertendo la Corte di Giustizia che immediatamente si è adeguata. Nel Trattato di Maastricht del 91, per la prima volta, quando si è fondata l'Unione Europea, studierete questa cosa complessa dei rapporti tra i pilastri, la Comunità Europea è un pilastro di questo tempio greco a tre pilastri, che non si è mai visto una schifezza del genere nell'architettura classica, ma l'Europa è un tempio greco, questa metafora usata ufficialmente, te la spiegano così, proprio quando spiegano il trattato, cos'è l'Unione Europea? Ma è un edificio che si basa su tre pilastri, di cui uno, che è grande così, è la Comunità Europea, poi c'è un pilastrino che è la PESC, che è la politica estera, e un altro pilastrino che è il GAI, che è la collaborazione in giustizia, che sono due stuzzicadenti, mentre la Comunità Europea è un pilastro grande come questa stanza. Avete mai visto un tempio greco? Insomma, i greci avranno avuto dei difetti, ma insomma, i templi sapevano costruire, avevano anche un senso delle proporzioni, il modulo, un certo stile nel costruire le colonne, ma comunque. E costruendo questa orribile costruzione del tempio greco, il Trattato di Maastricht introduce anche una cosa che è una risposta un po' alla giurisprudenza italiana e tedesca. Una risposta che dice che l'Unione Europea e i suoi pilastri riconoscono la CEDU, cioè la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di cui ho accennato lunedì e di cui vi riparlerò a fine del corso, e riconoscono le tradizioni costituzionali comuni. Come dire, è fatto carico anche alla Corte di Giustizia di tener conto delle basi costituzionali dei diritti. Come lo faccia è un altro paio di maniche, ma non ho intenzione di farvi un corso di diritto comunitario, così, in pillole. Di diritto comunitario, sì, di diritto comunitario, in pillole.